ultima puntata di Doppia H, non è che potevi lasciarmi solo anche a sto giro.
No, infatti sono tornato, ho fatto un mesetto di stacco perché dopo la sconfitta dell'Inter ho detto, me ne devo andare.
L'hai presa bene.
Oggi, un mese via.
Infatti oggi mi ha detto, ma posso assorbire ancora un po'? Gli ho detto, guarda, è l'ultima puntata, cioè, ci
e
può.
Detto, ecco, vengo,
dai, vieni,
mi presento.
Esatto, dai, meno male, va. Doppia H, state qui.
Scendo su al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stan. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H.
Eccoci qua come tutti i venerdì sera fino a oggi.
Fino a oggi.
E poi esatto, da venerdì prossimo trovatevi qualcos'altro da fare, cari fannulloni all'ascolto. L'appuntamento con l'hip hop di Radio Popolare, 198esima edizione di doppia H. Che anno siamo? Abbiamo perso il conto. Ci torneremo sta. A settembre.
Torneremo, diciamo, torneremo per forza.
Non è che posso dare l'addio a tutte le trasmissioni. Va bene tutto, ma doppia H riparte a settembre, l'hip hop continueremo a raccontarvelo. Ghiaccipo oggi una puntata poco piena.
No, ma veramente oggi è difficile da portare a casa una puntata così.
Cazzo, perché arriviamo a mezzanotte e poi ci cacciano.
Per forza, esatto. Fuori, andate a casa.
Dobbiamo fare in fretta perché è uscita roba figa, ma abbiamo deciso di festeggiare quest'ultima puntata non con un ospite, non con due ospiti, ma di fatto con tre ospiti. Saranno con noi Nerone, sarà con noi Lanscan e sarà con noi Sick Bud per questa puntata, esatto. In totale amicizia. E sarete con voi pure noi, almeno per adesso siete lì, quindi noi nel caso vi diamo i contatti per partecipare, 331-6214013 per sms, WhatsApp e Telegram, diretta al popolarenetwork.it per le mail, e poi ci sono i social.
Social, abbiamo Instagram, TikTok e anche YouTube, sul quale ovviamente usciranno poi le interviste video, le varie interviste video, sia di tutto l'anno, cioè. Vi recuperate quelle... Passate, quelle che usciranno durante l'estate. Ci sarà un po' di roba.
C'è una marea di roba. Praticamente abbiamo riassunto gli ultimi quasi 20 anni di rap italiano. Li trovate tutti lì belli chiacchierati. Oggi partiamo proprio da qui, dagli ultimi 20 anni di rap italiano.
Giusto così.
Perché a 20 anni da 60 Hertz esce 60 Hertz 2 di DJ Shocka. Io i producer album li accolgo sempre un po' con scetticismo.
Che ci sta.
E invece questo ha radunato davvero minchia tutta la scena.
È vero, poi mixa un po' la vecchia scena, diciamo, la nuova scena e la mixa in modo folle.
È la foto proprio degli ultimi 20 anni, nessuno escluso.
Esatto.
E per esempio, nella traccia con cui apriamo oggi, mette dentro Stock, Mad Buddy, Jake La Furia,
e
io, raga!
Me lo fai uno.
Diego!
Grazie!
Devi tornare, sentite che roba. Questo è Ghetto Blaster 2. E i nomi ve li ho già detti tutti.
Yeah, conta queste 16 barre, super high tech. Per stare sul tempo non ti serviranno né Rolex né Patek. Questa musica può darti un G-Wagon, soltanto se lo fai con lo stesso amore sopra un areno. Sul beat io sono un killer come Leon Jean Reno. Frate, via le luci, schiaccio e tolgo il piede dal freno. Stavo in piazza a fare affari come in piazza affari. Con la stecca pagavo la stecca, usa i miei cari. Fra mai fatto lo schiavo, ho fatto lo squalo. Super concentrato fra tipo fatto di qualum. Yeah, vero hip hop, cazzo gli vuoi dire a Jake La Furia? Frate, niente, intorno a me c'è sempre bella gente. Rock me, DJ Shocka sui kick, brada, Glock kicks, desert pronta nei miei carar. Primo lingua spezzata come Smooth the Hustler. Travi e giovani dalle casse di un ghetto blaster.
Ghetto blasta, dimmi se ti basta. Dimmi se ci credi in un piatto rullante cassa. Dimmi se ti passa, dimmi se una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi basta. Sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio anche il tuo blast.
Ora ti impasta, sta febbre non mi passa e non è covid come basta. Io credo solo nel mio ghetto blasta. Sulla piazza ci trovi solamente merce falsa, mente cata. In pochi ormai ci mettono la faccia. Quando io appaio il suono sale per i vicoli. Lo spargo come sale per i vicoli. Lo faccio per la gente. Smettila di pippare per i vicoli. Io sono come un bagno per la mente. Fresco, se la mia Marshall mi sta presso, non ho più nessun motivo per restarmene depresso. Sciocca libra e vibra tutto il complesso, la committiva migra verso successo. La domenica mattina quando la casa è ferma faccio vibrare i bassi col vicino che bestemmia. 95 resta l'anno del battesimo, ora cresimo, odo l'anima, i cristiani mi medesimo. Lo so, sono fuori di cabeza. Tu sei vuoto, il vuoto si palese. Passi chi l'ha chiesa. Benedico, questa è la mia chiesa. Pure se non credo nella chiesa. Amen.
Ghetto blasta, dimmi se ti basta. Dimmi se ci credi in un piatto rullante cassa. Dimmi se ti passa. Dimmi se una moda pure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi basta. Sta febbre non mi passa. Il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba. Pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio ghetto blasta.
E poi tutta la codona di screccioni classic shit.
Ma giusto che sia.
Madonna che pezzo. Io non lo so, tutto bene. Allora, questo disco 60 Hz, andate a recuperarlo. Tutto bene dall'inizio alla fine. Ma raga, ma Izzy.
Izzy, io spero che torni il prima possibile. Lo diciamo ogni puntata.
Non so, lui è in quel periodo lì, come Marra prima di persona, in cui caccia fuori i feat per gli altri e... cioè,
era questo delle... hype immenso con questi esatto. Film, dici, chissà cosa farà, chissà cosa farà. Non vedi l'ora che esca.
Che veramente, Diego, datti una regolata. Noi invece siamo molto contenti perché stiamo per accogliere Nerone.
Esatto.
Che ho avuto modo di intervistare qualche giorno fa sul suo ultimo lavoro Painkiller. E allora entriamo nel lavoro prima della lunga chiacchierata. Proprio ascoltandoci la title track, questa è Painkiller.
Marketing, marketing, tutti i nodi che vengono al pettine. I pidocchi qui vengono al petting. 5 dischi e non riesco più a smettere. Sto in giro da ormai 10 annetti. Se rappi lo sai che sfidarmi è uno sbatti. Lo sai il fan, il producer di addetti. E i pentiti che fanno i cantanti.
Mettiti un bel frac che sta scendendo in campo e crack. Il tuo equipaggio 10 crack. Nei tentacoli del crack.
Vabbè con le blatte, non ci sporco le mie ciabatte. Faccio petto e un po' di gambe, che la schiena è quella di Atlante. Levo il tappo dalla big, senti click clack. Omicidio sopra i beat più che street art. 91 milanese sponda nero blu. Dallo scemo di Alpitour ai veri tour.
Nuovo capitolo, Painkiller. L'arte di uccidere gli altri e curare se stessi con la medesima penna.
Una penna nella gola e di fronte giù pesci. Leggi testi, è la volta buona che cresci. Minaccioso sulla chat, ma la sera non esci. Ti veniamo a suonare verso le 10. The beat, the best, the beast, fra. Che trap, che sei un teppista. Fischio rime, flow, un alchimista. E tu stai seduto come un attivista. Io protesto con le mani, manifesto per i cani. Nel contesto degli squali non hanno domani. Nella merda degli affari non sanno nuotare. Poi gli lancio una scialuppa e non vanno a votare. Ci si ammazza a braccia per i soldi. Che poi mi tiende a dire che è foschi. Ti è rimasto giusto fare i grossi. Con i ghost che aiuta la sinossi. Questo per dirti che se qualcuno non riesce a capirti, tratta la vita da cagna tradita. Tu dalle tre dita smette di tradirti. Sono in giro che figata. Che domani è un bel guaio. Se la vita la spinge all'eccesso, non ti basta soldi, droga e sesso. Ho una biro caricata. Sulle mani ho sparo. Bang. Se urlare tu puoi farlo adesso, tanto sai che sparo lo stesso. Painkiller.
Questa è l'ultima puntata della stagione di Doppia H e arriva a festeggiare con noi Nerone, ben ritrovato Nerone.
Ciao ragazzi, ho portato la torta.
Evviva ragazzi, evviva. È una vita che non ci vediamo, era un altro periodo, credo fosse l'inizio del Covid l'ultima volta.
Porto fortuna.
Porti, io. Esatto, visto che arrivi sempre in momenti rilassati là fuori, fa anche un bel freschino.
Sì, infatti sono molto asciutto come
esatto. Senti, c'è fuori Painkiller e noi siamo davvero contenti, nel senso che è un lavoro che ci ha colpito molto.
Grande.
Innanzitutto è un lavoro pieno di attitudine rap e hip hop, che sembra una roba scontata, ma oggi c'è un sacco di cose con quelle con questa etichetta che a cui noi vogliamo molto bene. Poi lo apri e ci trovi dentro altre cose, anche tante altre cose. Qui mi sembra che sia andato molto dritto, tra l'altro nonostante ci siano anche tante voci intorno a te che raccontano il percorso di Painkiller, è molto personale questo disco, è molto dritto e l'elemento della penna è davvero un fil rouge, come dire, che riesce ad abbracciare tanto di te.
Grande, grazie mille. Sono contento che ti sia arrivato questo, perché questo era quello che volevo arrivasse di base. Quindi mi fa piacere che il messaggio sia arrivato. È un periodo un po' particolare per far arrivare i messaggi.
Sì.
Tutto un po' confuso il modo in cui vengono mandati, un po' confusi i metodi di comunicazione. Tutto un telefono senza fili, un po' strano.
Sì. Quindi, è assolutamente così, nel senso che è confuso il modo in cui vengono emessi, in alcuni casi anche perché si è finiti dentro una dinamica strana che ora accompagna il tutto. È confuso anche il modo, e lo dico da una persona che fa questo lavoro in questo settore da tanti anni, è confuso il modo in cui vengono raccontati anche i lavori che escono in alcuni casi, no? C'è un po' meno chiarezza su quello che poi questo genere è, questa cultura rappresenta. Come ti dicevo, ho riconosciuto tanto invece in questo disco anche nella scelta delle collaborazioni e anche sui brani su cui hai scelto di mettere determinate voci. Vorrei partire un pochino da qui, perché poi arriviamo invece alla scelta degli argomenti con cui hai scandito Painkiller. Come sono nate le collaborazioni? È una domanda che sembra semplice, ma in realtà come sono state inserite in un disco che, per come l'ho recepito io, che ho avuto modo di ascoltarlo dall'inizio alla fine, secondo me è davvero un disco che ha anche un percorso interno. Come sei riuscito a incastrarli in questo tuo percorso? E quanto invece magari lo hanno influenzato?
Ma 50% cuore, 50% orecchio, nel senso che questo disco io l'ho fatto principalmente con due producer che sono Riva e Verano.
Sì.
E poi ovviamente ci sono anche Andreas e Kurt, certo. E Winter, qualcuno ha messo la chicchetta, però la direzione artistica, diciamo, l'avevo lasciata a loro due perché sapevo cosa facevo. E, quando finivamo i pezzi, io tendenzialmente chiudo i brani. Quando poi c'è il featuring vuol dire che una strofa mia è stata tolta da qualche parte, però di base li chiudo. Dicevamo ok, dobbiamo mettere i featuring. Sapevo già chi volevo mettere, perché comunque erano molto, sono tutti scrittori,
certo,
quindi volevo tutte penne killer di base. E, ho detto ok, ascoltando il disco proprio a cuore sentivo qui, a parte Shari che è arrivata mentre, certo, io stavo facendo il brano, l'ho vista entrare e ho detto
eccola.
Vuoi fare il brano? Posso fare l'inglese? 7 minuti, sì, ha fatto il brano. Quindi, capito, a parte Shelly che è un talento, certo, indiscutibile. Gli altri ci abbiamo proprio pensato con l'orecchio e col cuore. Qui ci mettiamo questo, qui ci mettiamo quello. Ho avuto delle mezze discussioni, discussioni per modo di dire ovviamente, con Nitro Jack the Smoker, perché non erano gasati dal tipo di beat che io ho mandato. Troppo veloce, per uno non era la sua roba. Ho detto fidatevi di me, vi prego.
Infatti, ma soprattutto
sposate la mia idea,
bravo,
e facciamo una figata, per favore. Anche Hartman, io sapevo, sì, che dandogli quello spazio avrebbe fatto quello. Quindi ero.
Devo dire che effettivamente, ora che lo citi, nella memoria, soprattutto Jack the Smoker su quel beat lì, è qualcosa di un pochino inedito, no? È di.
Infatti, lui più di Nitro, mi ha detto, ma dai,
sì,
davvero?
Cazzo.
Davvero, bro. Fidati di me.
È bello perché, cazzo, rimettersi in gioco. Poi, insomma, Jack con tutto il percorso che ha alle spalle, Jack, con cui condividi uno degli elementi, secondo me, fondamentali della tua identità, che esce ancora in questo disco e che esce sempre, che è la città, che è Milano, che è una città con cui tutti noi che la viviamo abbiamo un rapporto che evolve sempre, perché in questi cazzo 10 anni è cambiata 3 volte.
Sì.
Male, bene, malissimo.
Sì.
Più o meno.
Ma poi tutti che danno la colpa, sì, barra il merito al sindaco, qualsiasi,
sì,
cosa succede.
Qualsiasi roba.
Quasi, esatto, il sindaco fosse tipo Dio sulla
Batman.
Città, capito?
Esatto.
Non è. Non, la città la fa chi la abita, non chi, chi
questa
la
cosa qua. Come l'hai vista cambiare da persona molto sensibile al tema?
Il Covid ha chiuso la gente in casa, come, sì, quei pochi mesi sono sembrati anni,
sì,
e quindi quando la gente poi è riuscita di casa aveva come se avesse paura di riapprocciarsi alla città, e quindi ne hanno approfittato quelli che paura non avevano di base, avevano, sì, più fame che paura,
sì,
e quindi si è tornato a rubare per fame, perché purtroppo alla fine poi li vedi quelli che rubano, dici, ah, col borsello di Gucci è tutto finto, cioè,
certo.
Hanno tutti i vestiti finti, sono ragazzi che non hanno, sono spesso in comunità tutti insieme, cioè sono situazioni di merda, dove andare a cercare il colpevole nel diretto esecutore del crimine mi sembra un po' esagerato.
Beh, sì.
Il colpevole è un po' più, cioè la colpa qui è un po' più ampia a livello sociale. E siamo sempre, poi torniamo al discorso dei ricchi e dei poveri e ce la meniamo per sempre su questa roba.
Però cazzo, però è abbastanza così. E anche tutto quello che poi lo hai detto, no? Il Covid ci ha spaventato molto. Poi siamo tornati un po' con questo piedino, come quando lo metti nell'acqua per sentire se è fredda quando vai a fare il bagno,
certo.
Qualcuno si tuffa, ma a parte
dall'altra
questo,
parte c'è internet, sì, che ha pompato dei modelli sbagliati. Finalmente, cioè, lo street rap degli anni 2000 raccontava pericolosamente uno spettro che poi si è avverato dopo.
Sì.
Chi ostenta il grano viene rapinato.
Sì.
Cioè è diventato questo, perché comunque l'ostentazione del denaro dei tempi moderni è sbagliata. Non c'è più l'ostentazione immobiliare o, sì, comunque le ville. Ci sono i vestiti, capito? Cose futili, dei gioielli, cose che non servono davvero e che ad aumentare il benessere non c'è un welfare dietro, sì, queste minchiate, e quindi te le rubano, perché,
esatto,
in strada la gente ha fame e tu gliela stai esibendo in faccia. Sei un ragazzo di 16 anni che non si era guadagnato niente di quello che ha addosso, sì, e ha 5 milioni di vestiti addosso.
Sì, ecco, questo secondo me è tremendo trend del quanto costa quello che hai addosso, no? Molto social, molto,
diciamo che si sono, cazzo, affamati i leoni e si sono, sono, sì, ingrassate le gazzelle.
Sì, sì, mettiamola così, così. Assolutamente. Però da persona che arriva dalla periferia, questa cosa qua a me generava, e non vado a rapinare, non pull up nessuno, però capisco quel tipo di, ma,
esatto,
che cazzo stai facendo?
Esatto. Cioè, allora, il problema reale è che purtroppo si ruba tra poveri.
Sì. Totalmente.
Ora io non sto dicendo che bisogna andare a rubare ai ricchi, dico che tra poveri non bisognerebbe derubarsi.
Esatto,
questo
almeno,
sto dicendo.
Almeno questo, assolutamente. E quindi
perché
da un lato
ne giova poi ovviamente chi guadagna dal malessere delle strade, no?
Assolutamente, infatti è la solita guerra tra pezzenti.
È che, come insomma, se fossero spacciatori di tranquillità i politici di oggi, no?
Sì, sì, sì.
Vendono tranquillità per le strade al grammo, capito?
Esatto.
Da dicendo fuffa la gente, non vota più nessuno.
Questa cosa
non vota più nessuno,
sì,
perché non ci crede più nessuno a niente.
Tra l'altro c'è una barra su questo, no?
Lancio la scialuppa e non vanno a votare.
Esatto, sì, è questa cosa qua. A me mi ha colpito molto, anche perché, no, una cosa poi sono le politiche, una cosa sono le comunali, una cosa cazzo sono i referendum, che sono una roba che parte da iniziativa popolare, poi partono e non vota più nessuno
e la popolarità sparisce.
Sparisce. Rischiamo che ci
c'è
mettono
da dire che c'è stata una propaganda per cercare di non,
sì,
mandare la gente a votare.
Madonna, non
imbarazzante.
È imbarazzante che ho ottenuto,
scusate, siamo al mare, quella era bella
marana. Sì, poi dopo, capito, quasi con l'ironia del,
no, ma io non
è veramente, è stato deprimente, tra l'altro, perché poi si è puntato e si è dichiarato alla fine, ah, visto, non funziona il quorum, beh, adesso per istituire un referendum vogliono far passare che la raccolta di firme deve triplicare, quindi ciao all'iniziativa popolare. E vabbè, insomma, lasciamo perdere. Però c'è anche questo, c'è una foto del mondo che cambia, e poi c'è la penna come strumento, c'è l'altro elemento, no? Quindi c'è un po' la società, la città, tutto quello che ti si muove intorno, e ci sei anche tu. La,
sì,
penna come strumento un po' terapeutico dentro a questo gioco del rap, che è un'arma per ferire, per proteggersi e per raccontarsi
e per ferirsi,
e per ferirsi, perché poi c'è l'elemento del sangue, è qualcosa che arriva da dentro.
Certo.
È cambiato. Dicevamo della città, è cambiato il tuo rapporto con la penna? Dicevi dell'importanza degli scrittori che hai portato in questo progetto, ma il tuo rapporto con la penna negli anni è cresciuto?
Sì, io arrivo dal freestyle.
Dal freestyle,
quindi comunque,
esatto,
la penna manco ce l'avevo.
Mm.
Ho dovuto sviluppare, affinare, esatto, avevo solo il microfono e il cervello.
Sì.
Smettere di fare freestyle ha sicuramente affinato la penna, perché comunque ci metti più tempo. Relativamente più tempo, perché comunque mi rendo conto che in studio ci sto davvero poco e la roba mi viene quasi sempre al primo colpo, sono contento. Però si è fondamentalizzato, adesso è importante. È importante ed è pericoloso, perché ovviamente poi bisogna cercare di alzare le asticelle, tu puoi non farcela e la penna deve evolversi sempre tu con lei. E il problema è che la penna funziona solo con la testa, gli occhi, sì, le orecchie. E ora ho bisogno di ricaricare un po' gli occhi e le orecchie, perché mi sono un po' svuotato.
Certo, anche perché il disco è lì, non è neanche un disco breve, se vogliamo, è un disco sofferto. E poi hai scritto anche tutte le strofe che non ci sono e che sono state sostituite dai feat, di cui abbiamo citato alcuni. Poi c'è Jamie Tights, poi c'è, secondo me, a proposito di Painkiller, la penna capitale per eccellenza, perché forse Jake, certo. E forse anche qui un pochino torna la milanesità, anche la generazionalità un po' più grande, è un punto di riferimento, in questo immagino lo sia stato anche per te.
Beh, loro sono il motivo per cui sono qui. Un po' quasi tutti quelli che ci sono nel disco più grandi di me sono stati i miei mentori. Anche Salmo stesso, che è arrivato dopo alle mie orecchie, rispetto alla scuola Dogo che mi ha proprio cresciuto e indirizzato, Salmo mi ha dato degli spunti che non avrei mai preso da nessun'altra parte, quindi comunque anche il modo di pensarsi la costruzione del disco, come comunicarlo, come rappare dal vivo, come utilizzare la voce, cioè ci sono un sacco di cose che tutti comunque nel disco hanno avuto la possibilità di insegnarmi qualcosa senza saperlo.
Certo. Oggi hai ancora anche l'orecchio curioso e diciamo la disponibilità a dire magari posso ancora prendere qualcosa da qualcuno?
Sì, certo, ma questa roba qua se non ce l'hai più vuol dire che non ti interessa più e quindi puoi smettere.
Quanto è importante anche questa cosa, che è un'altra delle cose che dici nel disco, l'ho ascoltato con attenzione, però il fatto che ci sono i rapper che lo fanno perché sanno cosa stanno facendo, hanno la convinzione di ciò che stanno facendo, e c'è qualcuno che lo affronta in tutt'altro modo invece.
Ma ormai lo specchio musicale è così ampio, col fatto che comunque non c'è più il disco di nessuno, ma c'è la playlist di tutti.
Sì.
Io posso crearmi un CD di 15 tracce fatto da chiunque con il mood in cui mi sento.
Sì.
Quindi se io posso creare 15 canzoni di musica felice, li prendo da 15 dischi diversi.
Sì.
Col fatto che ognuno si costruisce il suo mixtape, chiamiamolo così, questa roba è un po' legittimata, no? Quindi chi vuole fare la musica per la festa fa la musica per la festa, chi vuole dire le cose dice le cose, chi vuole fare tutto fa tutto e... Ormai lo specchio si è aperto, la gente va a pescare dove vuole e quindi è giusto anche spaziare.
Certo.
Motivo per cui comunque i sound del disco sono molto vari.
Questo assolutamente. Tra l'altro fin da subito ci accogli con una beat drittissima.
Classe, no? In 4, sì.
Esatto, che non è esattamente quello che si aspetta uno dall'apertura magari di un tuo disco.
C'è anche tanta coda musicale, perché comunque tutti i brani hanno un po' d'aria, vorrei che la gente ballasse, ci sono un po' di cose.
Questa roba allo stesso tempo, secondo me... molto figa da un punto di vista del ragionamento che hai appena detto che c'è dietro, c'è un po' classica, c'erano noi codoni degli anni 90 che insomma qualcuno di noi ricorda.
Se lavori con gente che sa suonare bene, è giusto anche dargli il suo spazio all'interno del tuo lavoro.
Assolutamente. Lo hai detto, è un momento in cui ti senti un pochino svuotato. Ti chiedo allora qual è il rapporto che hai adesso con Painkiller come disco?
Ora va suonato.
Sì, cazzo.
Cioè io questo disco l'ho ascoltato fino all'infinito, ma io quando esce la musica mia non la riascolto più. È come se diventasse solo degli altri e non più mia. Quindi poi c'è la parte prove per il tour, dove il disco deve diventare il sangue che gira nel tuo cervello e quindi va bene. E ora bisogna suonarlo e portarlo in giro e sono contento perché posso guardare la gente in faccia...
Immagino che poi sia veramente una bella prova del 9, no?
È l'ultima per i dischi.
Per i dischi una volta
che hai finito, perché una volta che l'hai finito, l'hai scritto, poi l'hai registrato, l'hai impacchettato, l'hai buttato fuori, lo chiudi suonando il cerchio.
Io ho un paio di tracce che mi hanno colpito personalmente all'interno del disco. Tra l'altro, curiosamente, una è la traccia d'apertura, che ho già citato più volte, ma secondo me proprio per alcuni passaggi di ciò che dici ci ho sentito l'urgenza e ho pensato questa qua è una traccia che potrebbe rimanere MI2 perché c'è un legame personale. E a me la traccia
Contro natura.
Bravo.
Certo.
Giusto. Volevo chiederti se te capita, non la questione traccia preferita, ma ti capita di chiudere pezzi e pensare sto qua c'è profumo di classico, cioè di qualcosa che potrebbe rimanere al di là del disco, cioè tra qualche tempo?
Mi piacerebbe che almeno metà di questo disco venisse valutata così. Sì. Alcuni per le cose che vengono dette, alcuni per come vengono dette, alcuni anche solo per il sound, tipo Loser con Shari Danny Five.
Bomba, sì.
È una roba. Mi ricordo abbiamo fatto la conferenza stampa per il disco, avevo detto io a tutti gli altri: ditemi tre pezzi usciti rap in italiano che suonano come Loser negli ultimi 10 anni.
Trovali.
Non me li hanno detti. Neanche alla fine, poi abbiamo richiesto niente. Quindi comunque almeno questo, voglio dire, spero che rimanga giusto per il sound e perché speriamo di aver fatto bene. Quando fai un bel disco, sai, a volte il picco arriva dopo, quindi
sì. No, ma io sono pienamente d'accordo, secondo me tra l'altro tutto l'elemento live ti restituirà tanto delle risposte che attendi e che comunque immagino siano accompagnate da curiosità, forse anche un po' di ansia, cioè, io avrei l'ansia, cioè, nel senso, mamma, io sono fatto così, non volevo attaccarla a te, io figurati.
Io ce l'ho già ovviamente, ce l'ho già, però ora devo studiarlo lo show perché ora c'è l'estate, quindi il palco non è mai solo mio, quindi... Povero chi suona dopo di me.
Chiaramente, questo è l'attitude.
Devo sbattermi per fare
questo. Esatto.
Quando invece toccherà a me a sbigliettare, sì. Devo costruire uno show, certo. Che sia diverso da quello estivo, che racconti e che racchiuda anche un po' tutta la mia carriera.
Certo.
Comunque ormai sono arrivato al quinto disco, quindi ho tanti brani e vorrei costruire delle cosine, delle chicche, anche solo MI1, MI2, montarle, capito? Sì, vediamo. Sì, sì. Vorrei fare delle robette, va studiato.
È figo il fatto che ci stai già un pochino immaginando, mettendo la testa, c'è tutta l'estate davanti. Ti chiedo un paio di cose, come al solito l'ultima domanda, te l'anticipo così ci pensi, trovami tre brani più belli, no scherzo, no, ti chiederemo di consigliarci un brano non hip hop con cui... chiudere questa chiacchierata, che è un tuo classico con cui sei in fissa adesso, qualsiasi roba. Ma prima di arrivare lì ti chiedo invece cos'è che oggi ascolti a livello di rap, non per forza italiano, e che ti sta convincendo.
Guarda, apro gli ascolti. Vai. Recenti, perché in realtà io vivo così, non saprei neanche, sì, più dirti. Sto aspettando tantissimo il disco dei Clips, ovviamente.
Madonna, sì. Sì.
Ho sentito, guarda, l'ultimo disco di Lance Kahn, vabbè, io e lui siamo amici da 20 anni, quindi...
sì, cazzo. Lo aspettiamo tra l'altro anche per cui
bravo Lancetti, esatto. Passasse
sì.
Poi vabbè, il disco di Juicy J e Logic,
che bomba.
D'altro ho letto delle cose strane, sembrerebbe che tipo Logic abbia fatto rappare Juicy J su dei beat trap cut dei cazzi suoi e poi abbia riprodotto tutto Logic dopo, perché nessuno aveva mai sentito Juicy J scrivere su questo beat, capito? Vabbè. Quindi pare che abbiano riprodotto tutto dopo,
che bomba.
E l'EP degli Slinks è molto figo, il disco di Lil Wayne, la prima metà, il disco di Guy Rasty, il disco di Lloyd Banks, Decky Alem.
Io Lloyd Banks lo adoro, secondo me posso dire uno dei most underrated, perché
beh, lui come
fine...
il Dino, ogni anno meglio.
Vero, ogni anno meglio, però i numeri cazzo li aveva già, vabbè, niente, secondo me Lloyd Banks è veramente
50 ci vedeva lungo comunque.
Cazzo, sì.
E poi l'ultimo brano di Fred Again con Skepta, Victory Lap,
un gran ritorno totale, tra l'altro, che bomba di mix,
incredibile,
totale. Vabbè, io adesso ti dovrei chiedere cosa ascolti quando non ascolti rap, se ti capita, se ascolti fuori roba fuori.
Il brano che ti consiglio è, parto da lì, Tutto quello che un uomo, di Sergio Cammariere.
Ma che bomba! Sai che ne parlavamo oggi in redazione?
Di Cammariere?
Sì.
Cazzo.
Cazzo.
Giusto.
Esatto. Grazie mille, Nerone.
A te. Anzi,
grazie,
guarda, per i fischi attuale, Il mio nemico di Daniele Silvestri.
Grandissimo.
Visto che non
un
è
super
periodo.
Campione anche lui di Intilimani. Sì, esatto, totale. Grazie mille, Nerone.
A voi, amici. A voi.
Super abbraccio.
Ciao, ciao.
Sbagliare mira, però probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
Il mio nemico Daniele Silvestri è un pezzone clamoroso.
Vero, vero, ci sta, sì, bene.
Gran bella chiacchierata con Nerone, neanche il tempo di salutarlo, praticamente dobbiamo muoverci.
Eh sì, perché sì, adesso entra subito un'altra intervista, un altro ospite, altri, due altri due ospiti.
Sono venuti qui ieri e abbiamo avuto modo di chiacchierare con loro. Oh, ci sei anche tu nell'intervista, sta cosa?
Ci sono anche io, prima volta che faccio interviste, è vero.
Cazzo,
è vero,
tempo
è vero.
Di fare la prima intervista, finisce la stagione.
Va bene così, la chiudo in bellezza, dai.
Però grande, perché ovviamente ha avuto modo di intervistare, tra l'altro, Lanzcan, prima volta qua.
Esatto.
E quindi c'è anche tutto questo, questa area di novità che valeva anche per me. E poi c'è Sigbad, che invece è sempre qua.
È sempre qua,
vuoi fare. Andiamoci ad ascoltare l'intervista prima, però entriamo nel disco e partiamo dalla title track, hai detto.
Beh sì, ci sta, ci sta. Jack di Quad.
LK, navigo notti, autoradio e neffa. Rembrandt, dipingo frasi liquide, mesca. Leg by, crocevia, sul materasso, una materasu. E dentro i miei proventi dormo rilassato. Mazzi di rose, Wanda Ferragamo, lasciamo i pua di Kusama, sul micro sferragliamo. Lindo ed incamiciato come un proiettile, lingua da super rettile, sexo ogni super lettile. L'amarezza di ogni giorno infittisce la trama, la ricchezza di un cuore in pace zittisce la fama. Takoto ama, tentacoli e fucsia sulla mia lama, la punta del Panama taglia il panorama. Dammi tempo, ad ogni blocco mi allineo, polline chiuso in cartine, tocco la pollineo. Impolverata di stelle Tiguana, si muove con pelle di guana, festeggia Osiride e mi sbrana. Jack di qua. In fondo vita alla mia mito poiese, ombre cinesi raccontano storie sulle pareti, shampoo supernova come gli Oasis, pensieri pesi. Fondo vita alla mia mito poiesi, ombre cinesi raccontano storie sulle pareti, shampoo supernova come gli Oasis, ragazzi tesi.
Ben ritrovati e benvenuti a WTH, ragazzi.
Grazie mille.
Sigbad, non so, qui è ormai sei di casa, quindi sai come funziona. Lanz, invece, prima volta, anche se appunto
battesimo
ci conosciamo.
Esatto, fuoco.
Battesimo del fuoco di WTH, anche se ci conosciamo da anni, anche perché l'ambiente è quello, lo frequentiamo da un bel po'. E abbastanza. E la prima domanda qui però è sempre: qual è il tuo piatto preferito?
Ok, domandone importantissimo.
Fondamentale.
Io ti dico pasta.
Pasta,
pasta come vuoi.
Comunque, cioè, dalla pasta in bianco alla più elaborata.
Sì, si va a periodi.
Sì,
o,
si va a periodi.
O questi periodi qua.
Però io so che te la cavi anche a prepararla, la pasta.
Beh, certo, però, perché volendo mangiarla ho bisogno di saperla fare.
Esatto, sì, cioè, sì, ti fidi poco degli altri come cuochi.
No, però sai, volendola spesso e in abbondanza, la voglio come piacciono.
È un problema anche a casa mia, cioè tipo magari stasera facciamo un secondo. No, tu fatti un secondo.
È un rapporto complesso col carboidrato.
Anch'io, questa cosa qua ovviamente alla lunga potrebbe diventare un problema, ma non è, curiosamente, ciò di cui dobbiamo parlare, ragazzi. Allora, esatto, è arrivato Jack di Quadri, il secondo disco a cui lavorate insieme, diciamo, in sequenza. E questa cosa qua già è curiosa, perché mi piacerebbe sapere in che modo si approccia un disco del genere. C'è un'idea di continuum, c'è un'idea di evitare quella cosa della deluxe ma portare avanti un discorso più compiuto. Com'è che è partito questo Jack di Quadri?
Ma questo Jack di Quadri è partito sulla scia del Jack di Fiori, perché comunque okay. si era già parlato che di voler, già quando facevamo Jack di Fiori, di voler fare un percorso proprio a più lungo termine, no? Che partisse da Jack di Fiori e andasse sul Jack di Quadri, e poi chi lo sa.
Ci sono quattro Jack, quindi.
Esatto. E quindi si è parlato da subito di questo percorso da fare. E quindi quando abbiamo pubblicato Jack di Fiori abbiamo deciso subito di metterci al lavoro, quindi era il 2022, ci siamo subito messi al lavoro su qualcosa di nuovo e abbiamo scelto di partire con Jack di Quadri, e quindi abbiamo intavolato un po' la discussione di questo nuovo disco.
Anche se comunque un filo conduttore che poi riporta sempre ai dischi di Lance è quello del richiamo all'arte, alla letteratura, ed è una cosa che c'è sia in Jack di Fiori che in Jack di Quadri, no?
Sì, assolutamente sì, e vabbè, chiaramente sono dei mondi, delle atmosfere, dei bacini di riferimenti che sicuramente percorro da tanto tempo, cercando comunque di rinnovarli in qualche maniera. In questo dischi, e anche quindi in questo aspetto ha preso anche vita sotto il profilo estetico, perché c'è tutta una lavorazione grafica che procede anche nello stesso stile, con gli stessi personaggi, che va poi a prendere tutte le uscite dei singoli, la stampa del vinile, probabilmente faremo anche una mostra più avanti, quindi diciamo che abbiamo cercato di portare sia il discorso lirico che sonoro anche su una dimensione visiva, ma che accompagnasse davvero il progetto, perché chiaramente uno può fare una grafica oggi, domani, ok, nasce e muore lì. Invece vorremmo proprio, come è stato fatto anche poi da altri artisti in America, penso, insomma, magari gli Zarface, che avevano già questa visione un po' da comics, no? E che portavano avanti. A me piaceva l'idea di creare il nostro, e quindi questi elementi che hai segnato si ritrovano anche in questa inedita versione, per quanto mi riguarda, perché poi le grafiche, chiaramente le idee sono elaborate da noi,
chiaramente,
comunque.
Chiaramente.
In questa tua citazione, no, anche di qualcosa che in America succede, c'è uno sguardo che secondo me vi accomuna, anche proprio approfondito, della cultura di cui fate parte, che è la cultura hip hop, no? Delle sue radici, dei suoi vari passaggi, perché questo abbinamento un po' comics arriva anche proprio guardando le radici dell'hip hop e accompagna un certo tipo di rap americano. Impurezza, se vogliamo. E mi sembra che la cosa, in entrambi, ne avevamo parlato anche recentemente con te, abbia per voi un peso specifico. Quindi da un lato ci sono tutti i riferimenti culturali, anche se vuoi vecchio continente, l'arte, la letteratura europea storicizzata, e dall'altra c'è la profondità delle vostre radici nell'hip hop. Quanto dopo tutti questi anni nella disciplina sentite ancora forte questo radicamento?
Guarda, per me è ancora fortissimo, nel senso che per me tutta questa cosa del rap diventa il mezzo di comunicazione attraverso cui questa origine, no, più europea, letteraria, eccetera, artistica, trova forma poi in quella che è la nostra delivery finale, no? E quindi il nostro mezzo di comunicazione è il rap, che arriva dagli Stati Uniti. Per me è unicamente statunitense come cosa, no? La cultura veramente hip hop è quella statunitense, perché nasce lì e si è evoluta lì, ed è quello a cui mi sono appassionato maggiormente, che riesce ancora a darmi delle soddisfazioni di ascolto, no? Io, ultimamente, perché io ricerco molto quel legame comunque con la tradizione, e senza distaccarsi troppo da quello che sono state le cose che alla fine ci siamo inventati nel corso degli anni, parlo di me come cultura proprio hip hop, no? Cioè, per esempio, anche il legame con la cultura dello scratch, la cultura del sampling, sono tutte cose che ha inventato la cultura hip hop, fondamentalmente. Quindi portarle avanti in una maniera più attuale, secondo me, è il modo migliore per rendergli giustizia. E questo, cioè, è un disco che fondamentalmente dà uno speciale tributo all'arte, no? Come parlava lui di arte visiva legata alla musica, ecco, proprio, cioè, l'arte in tutte le sue sfaccettature è al centro del discorso in questo disco.
Sì, anche per me ti posso dire che questo radicamento è qualcosa di fondamentalmente, per quanto riguarda il mio percorso artistico, totalizzante ancora oggi, nel senso che per me primariamente vuol dire far parte di una cosa vuol dire comunque affrontare questa cosa con uno statuto mentale diverso. Poi lo trattiamo anche come un business, perché è giusto che sia così, abbiamo spese, abbiamo tante cose, ma l'appartenenza nasce da prima e per me è fondamentale, anche perché proprio c'è questa chiave qui. Io ti faccio un esempio banale, io vado al lavoro al mattino, col treno mi porto il marker nella borsa. Cioè quanto sono ancora scimmiato
sul
di
treno
questa
si
cosa.
Sale col marker,
perché soprattutto al ritorno è mezzo vuoto, quindi
è chiaro, esatto,
faccio ancora proprio il marcherone, quello grosso, quello, nella borsa di cuoio lì, insospettabile. Questa è una stupidata, ti fa capire quanto in realtà io sono dentro questa cosa e ne ho bisogno visceralmente.
Io i dischi nuovi li ascolto ancora sul giradischi, cioè per me tutte le mattine
sul treno,
tutte le mattine veramente io arrivo in studio e metto un disco sul
Ti dico, è un radicamento che io vedo sotto comunque questo aspetto anche molto spontaneo, un po' incontrollabile se vuoi. Mi piace quella dimensione spontanea, che è quella che forse avevamo tutti un po' all'inizio, difendere un po' quella fiammella che poi è l'ambiente, quello e le cose, gli anni, i progetti, gli sbatti, poi ti scende.
Certo.
No? Invece a me piace cercare di mantenere viva quella cosa, perché per il resto poi il radicamento con la hip hop culture, il mondo americano, è ovvio, è fondamentale, però io lo vedo anche un po' come una direzione, nel senso che poi mi piace che la nostra cosa sia anche un disco che magari ti suona come certe cose, ma è un disco milanese, non so come dire.
Chiaramente.
Cioè, mi piace che emerga questa cosa, voglio metterci il mio retaggio, no? Tutto quanto, e quindi mi piace anche che abbia una distanza, però con il radicamento come punto di orientamento, questo è chiaro.
E io volevo farti una domanda proprio su Milano, perché ci sono tantissimi riferimenti a Milano all'interno di questo album, da Taggo sul Duomo, poi assolutamente è il Duomo di Milano, c'è anche il pezzo quello con Nerone, Blocchi di Marmo, che penso comunque il marmo è un richiamo sempre al Duomo di Milano in qualche modo,
in un certo senso.
In un certo senso c'è La città che sale, no?
Sì,
che è espressamente un
turismo milanese.
Esatto.
Cioè,
esatto. E volevo chiederti, una città che comunque corre così tanto veloce, è una città che c'è questa molta idea della fast life, si pensa molto al business. Come ritrovi tu invece quella, come riesci a distaccarti da questa realtà e a descrivere quindi la città, Milano, attraverso le opere d'arte, che a Milano ce ne sono tante.
Tantissime.
Però sono sottovalutate secondo me, passano in secondo piano.
Ah, quello sì, si potrebbero aprire insomma dei capitoli meravigliosi, sicuramente c'è un patrimonio che non tutti magari conoscono
e che Milano un po' nasconde,
un po' nasconde, che, e per i quali forse servono anche dei giusti occhi per riconoscerli come tali. Poi secondo me la bellezza, l'arte la trovi un po' ovunque, c'è anche un pezzo di noce tutto sbiadito,
Madonna,
in periferia al tramonto, per me
è
bellissimo,
sì,
no?
È una tela.
Quindi sì, c'è sicuramente tutto questo. È una città difficile da afferrare, Milano, sicuramente, chiaramente nascerci e crescerci e vederla cambiare con te ti aiuta, ma serve uno sguardo che a volte sia un po' nella sua bolla. Cioè devi a volte riuscire ad attraversare questa città senza che lei ti risucchi, quindi proprio come se fosse a volte un po' uno spettro, un po' un monachesimo urbano, ecco. Io c'ho un po' piace andare in giro, tirarmi sul cappuccio, c'ho le mie cose in testa. Cioè non stai solo camminando, andando da un punto A a un punto B, stai gettando un nuovo sguardo su quello che hai intorno, no?
Questa cosa qua che può sembrare magari
una ghost dog,
sì, totalmente, ed è quanto di più innaturale può succedere a Milano, perché a Milano ognuno si muove per i cazzi suoi, sì, e si muovono tutti, no? Ed è una città formicaio un po' per e quindi
ma poi io ti dico, io riesco ad esempio a leggere proprio libri anche pesanti tipo in metro. Ho sempre avuto questa grossa capacità di quasi astrarmi mentalmente dalle situazioni e concentrarmi su altro.
Per me è quello che riassume metaforicamente la mia avventura con questo progetto. Nel senso che, cioè, mentre sto lavorando una miriade di progetti, mi fermo e ragiono sull'arte, sulla cultura, sulla mia cultura, hip hop, e mi metto con lui e lavoriamo sull'arte e basta, capito? Cioè, mentre lavoro magari anche a dischi di un altro tipo, rivolti a un altro tipo di pubblico, però in questo momento mi posso fermare e lavorare esclusivamente solo per il gusto artistico di farlo.
È una cosa che ti appaga e ti fa fare meglio anche le altre cose.
Sì, assolutamente, sì. Certo. Milano è una delle, degli argomenti sicuramente in sfondo, è anche un po' fil rouge. Nerone è un altro che lo porta ovviamente da sempre.
Assolutamente, cioè
ovviamente Milano sul,
salutiamo Max.
Bravo, Max. Prima che poi scoppino guerre. Però, una cosa è narrarla, Milano anche osservarla. Una cosa è ascoltarne i suoni. Com'è tentare di rendere con il suono una città come quella che viene poi raccontata?
Beh, diciamo che partiamo sempre da uno scenario che è quello metropolitano da cui io sono partito, quindi quello di New York magari, no? Certo. Che più mi identifica nella cultura hip hop. E quale città italiana potrebbe esserci più vicina se non Milano, che è un po' più multiculturale, quindi io ne voglio prendere la cupezza, a me piace la cupezza, il grigiore di quella cosa lì, e in questo, soprattutto in questo capitolo l'abbiamo messa dentro nei suoni di Jack di Quadri, no? Abbiamo cercato di tirar fuori quell'anima lì, poi è un po' anche il nostro stilema, un po' il nostro gusto artistico, quello di mettere un po' qualcosa di più cupo, un po' più, perché poi è la parte del rap che ci ha sempre più affascinato, no? Quella più scura, è un po' più
macabra. E poi c'è
comunque,
chiamiamola, questa iconografia ormai consolidata di Milano, un po' anche Gotham City,
quasi. Sì, esatto. Sì. C'ha giocato anche il sindaco coi dog.
Peraltro.
Esatto.
No, però invece io spostando la prospettiva invece dalla parte di più, diciamo, sonora musicale a quella linguistica, perché ogni città produce una sua lingua, un suo linguaggio, un suo modo di parlare, un suo slang. I rumori della città, va bene, conosciamo il rumore di Milano, il tram che
sferraglia,
che sferraglia, il clacson, il casino, ma quanti idiomi senti parlare a Milano, no? E questa cosa nel rap milanese la ritrovi, perché poi tutti mischiano anche, e quindi non è solo una questione di accento, di slang, ma è proprio un linguaggio che si crea, no? E che poi ognuno deve essere bravo a interpretare, a metterci le sue parole dentro, a creare il proprio linguaggio, il proprio suono, perché anche io da rapper ho il mio suono, perché uso quelle parole, le faccio suonare in un certo modo, ognuno deve fare il suo. E quindi c'è, stavo pensando mentre parlava Buddy, c'è forse chi lo sa, un modo di influenzarsi in tal senso dalla città in cui sei, dal retaggio culturale che ti lascia. Perché è vero, io ho questo modo anche di rappare molto diretto, ma con comunque queste costruzioni di frasi, parole di un certo tipo, che poi hanno subito magari a fianco un'espressione super street milanese.
Esatto.
Almeno io non avverto, no, lo sbalzo.
Sì.
Mi sembra che fluisca.
Sì, 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 assolutamente.
E volevo chiedervi, perché c'è stata questa scelta di inserire due brani dove non c'è voce? C'è solo la base strumentale, volevo capire un attimo questa scelta artistica che è stata fatta all'interno di questo album.
Ma allora, in questo disco l'abbiamo fatto un po' per riprendere la scelta precedentemente fatta su Jack di Fiori, e abbiamo scelto, tra l'altro casualmente sono venute fuori lo stesso numero di tracce, non è che l'abbiamo programmata questa cosa, e diciamo che anche proprio nella programmazione di quello che sarebbe stato poi la stampa del disco in vinile, vanno a finire sulla parte finale, quindi quella più vicina al centro del disco. Quindi quando tu stai arrivando alla fine della prima, del lato A, arrivi che c'è la parte strumentale che ti accompagna alla chiusura di quella parte A. Lato B è la chiusura strumentale che ti porta alla chiusura poi del disco, ma puoi rimetterlo dal lato A di nuovo. Quindi fai,
esatto,
alla fine
è un momento di riposo dell'ascolto, okay, se sì. vuoi, ma anche di, chiamiamola, pittura musicale sua,
sì.
dove io sparisco anche un attimo.
Sì, sì,
poi
no?
Il riposo dell'ascolto può aiutare a sedimentare attraverso il suono, no? Tutto quello che è arrivato.
Sì, quindi comunque era molto pensato per l'esperienza dell'ascolto in vinile, anche in digitale in realtà, però soprattutto per quello.
Se lo pensi in vinile è proprio ad hoc, perché finisce sul lato, proprio alla fine del lato.
Milano corre, però sono anni in cui corre tutto fuori, e corre tutto anche dentro l'ambiente rap italiano. In pochissimi anni ci sono figure che passano da 10.000 follower a 100.000, se ne parlava un po' fuori onda, però cambia la scena, ne cambiano i contorni, e noi davvero la condividiamo da tanto tanto tempo. Vi chiedo anche nel lasso di tempo relativamente breve tra questi ultimi due lavori, come avete visto un po' muoversi le cose, e come vi ci orientate dentro voi adesso nella scena rap italiana?
Ma allora, ti dico, io riesco anche, sia per possibilità ma anche proprio per pulpito mio, a seguire la scena rap italiana odierna poco. la vedo, la sorveglio per quanto posso, sicuramente magari con un occhio più di riguardo verso il mondo più underground, che è quello che, in cui ritrovo maggiormente un po' la mia vibe. E poi è anche interessante individuare, no, quelli che poi diventano
cavano quella, esatto,
c'è un po' quella soddisfazione anche,
sì,
di,
sì, cazzo, sì. Io lo sapevo, no? Sì.
Quindi quella sicuramente mi affascina, però non riesco davvero a starci tantissimo dietro. Come la sto vivendo? Ti dico, ci sono state delle fasi anche lì, perché so, a 20 anni ero una scheggia lanciata nell'iperuranio ed ero ovunque, a fare mille connessioni sempre, anche più di quelle che magari potevo. Adesso sono molto più nella mia bolla, appunto, sono molto più nella mia dimensione, con meno collaboratori, più stretti, e quindi forse sto lasciando che sia la scena a relazionarsi con me a suo giro, più che viceversa.
No, io invece per altri motivi sono sempre un po' in mezzo, mi trovo sempre a lavorare tante cose.
Infatti sei sempre qua, cazzo.
Cioè. È vero, ci vedremo ancora, questo è uno spoiler.
Sì, esatto, uno spoiler.
Spoiler, ci vedremo a breve. E, no, mi ritrovo un po' a seguire diversi mondi, sia quello underground, sia quello più mainstream. Inizio a fare fatica perché comunque crescendo un po' in questo ambiente vedi, te lo dicevo anche un po' prima, un ripetersi di certi atteggiamenti, sì, che sembrano quasi, che sembra quasi che seguano una sorta di manuale del rapper che sta emergendo, no?
Sì.
Quella è una cosa con cui devi fare i conti e inizi a fare un po' di fatica arrivati a un certo punto. Però se sai sbattertene, in realtà sopravvivi e continui a fare il tuo. Ecco, certo, devi un po' sudarti di certe cose, certi progetti a cui vuoi lavorare, però tendenzialmente è questa un po' la fatica. C'è tanta roba che sta emergendo, secondo me il livello è buono, anche se il mio obiettivo sarebbero gli Stati Uniti, questo ve lo confesso, ovviamente, perché comunque... è un posto dove possono funzionare delle cose che io apprezzo particolarmente data la vastità del pubblico, quindi sarebbe là, diciamo, il mio punto d'arrivo.
Esatto, la questione della vastità del pubblico degli Stati Uniti è incredibile, cioè l'underground degli Stati Uniti fa numeri che sono impressionanti,
soldi, che è quello che mantengono vivo.
Esatto, sopravvivi, no, sopravvivi, cresci.
E poi li ascoltiamo anche noi, quindi.
Esatto. Questo è a voglia, esatto. A voglia.
Però
sì,
io volevo,
sì,
collegarmi a questa cosa perché secondo me ultimamente in Italia iniziamo a essere riconosciuti all'estero non visti più come quelli che copiano, ma anche quelli che stanno provando appunto a fare una roba loro, no? Sempre più artisti anche stranieri stanno venendo in Italia a fare i loro concerti.
Assolutamente sì, mi taccio perché poi
certo. No, beh, io
non farò nomi, c'è un artista americano che una volta ha fatto una cover di un disco uguale alla mia con il titolo praticamente identico, uscito 2 anni dopo, quindi
ecco.
È un king dell'underground americano,
sì,
facciamo
esatto. Chapelle,
quindi cioè, ormai credimi, secondo me l'Europa, ma anche l'Italia, poi vogliamo parlare di underground o anche generi più mainstream legati a quello che vuoi, sta emergendo comunque come un profilo artistico definito a sé stante.
Sì, tra
l'altro, questa è una cosa che è giunta a maturazione, sì, bellissima, e per me è
fighissimo. Non solo oltreoceano, cioè secondo me è davvero un grosso risultato vedere come il rap italiano possa iniziare ad andare veramente, andare tipo in Francia, che è un paese che ha molto rap autoctono, e tra l'altro in genere non è che guarda l'Italia proprio con questo favore.
Una scena che ha una tradizione molto più lunga e forse anche ricca della nostra.
Sicuramente.
Cioè.
Sì, infatti io non vedo, a livello, per dire, quello che hai detto è semivero secondo me, perché a livello sonoro io non vedo cioè un suono italiano che si sia mai esistito. Cioè un suono proprio rap italiano, io non saprei dirti cosa è suono rap italiano, no? E quindi quella cosa lì è una cosa che è sempre un po' mancata, perché alla fine sono stati substrati sociali, non so, in Inghilterra e in Francia. Che, cioè, non è che erano gli inglesi che hanno creato,
certo,
la parte della grande, la drill, UK drill, no? Come in Francia, l'afrotrap, cioè quella cosa lì viene comunque dall'Africa.
Se vogliamo, capito?
Quindi un suono italiano, essendoci ancora non così tanto quel substrato che c'è stato,
sì,
ci vuole ancora un po', probabilmente.
L'altro soprano, poi la questione della trap, anche la trap nostra, che chiaramente poteva essere un po' un Trojan Horse, perché porta la melodia, che noi siamo così bravi con la melodia, ma la nostra trap è palesemente un derivato non della trap di Atlanta, ma della trap francese. C'è un percorso.
Io
no?
Veramente non la sopporto, posso dirlo. La trap francese.
Puoi dire un po' il cazzo che ti pare.
Certo. Mi hanno asciugato questi campanellini.
Venerabile si esprima.
Ma sì, ci vuole.
Vale. noi siamo arrivati più o meno in fondo. Anticipiamo che poi vi dovrete, tu lo sai, perché si parte col piatto preferito ma si chiude con voi che ci consigliate un pezzo non hip hop con cui chiudere la, la chiacchierata.
Esattamente.
Arriviamo lì però, quindi prendendola un po' larga, vi chiedo cos'è che vi ascoltate oggi, un po' dentro al rap e un po' fuori dal rap, che può essere una roba fresca che va colpito adesso, oppure una vostra comfort zone, per cui musica in cui vi andate un po' a rifugiare.
Ah, bella domanda.
Io sono un veterano, quindi devi partire tu prima.
Guarda, sì, ultimamente ascolto sempre il buon vecchio rap, quello ogni tanto ce lo buttiamo sempre, più americano che italiano.
Cosa ti piace in America adesso?
Ma sai che sto, cioè, un momento dove ho perso anche qualche ultima uscita americana, quindi non vorrei essere trito ritrito e dire sempre le solite wave, i soliti producer, però da Alchemist a Larry June, insomma, tutto quel filone lì, insomma, Conway, certo. Ci piacciono sempre, quando torna il Wu-Tang sono sempre felice come un bambino.
Madonna, non me lo dire, quindi, l'hai vista la serie?
No, non ancora. Madonna, non ancora.
Stai per decollare,
no, no, ma
te lo dico.
Me la gusto, bravo, infatti. Bravo. Però ascolto, ad esempio, un periodo che ascolto un sacco di roba tipo, non so, Vaporwave, Giappone anni 80, post-punk, jazz. Ci ho sempre battiato sullo sfondo, che fa bene.
Certo.
Ogni tanto, sai che sono... Anche musica italiana, sono andato un po' a scavare, sai, negli anni 60, roba un po' da Dolce Vita.
Ah, figo.
Mi piace esplorare questi mood totalmente diversi ultimamente. Sì. Ci sguazzo, mi fanno stare bene.
Bello.
Io l'ultima volta ho tirato fuori forse Big Extra Plug, l'ultima volta, penso che sì, bravo. Oggi tiro fuori Samara Sin, che a me sta casando parecchio ultimamente. Lei mi sembra sia newyorkese, se non sbaglio, e sta facendo della roba veramente incredibile, quindi dal punto di vista, diciamo, un po' più R&B forse verso il jazz, però una roba che sto ascoltando parecchio. Però mi sto andando a recuperare anche tanti dischi del Dirty South degli anni 2009-2010, cioè tipo...
Belli bounzoni.
Sì, cioè, c'è un disco di Slim Thug, che è lui di Houston, comunque è texano, che mi fa volare altissimo in questo momento, gli UGK, tutta quella scena lì mi sta...
Devo andare a sentire il disco di Slick Rick, ecco.
Madonna, che attesa!
Ecco cosa devo sentire, ecco, mi si è sbloccato...
Sì, sì, sì. Cazzo, raga.
No, hai fatto bene, no, è tutto giusto.
Mi si è sbloccato un pensiero, ho detto, ecco cosa devo andare a sentire a casa, Slick Rick.
E poi sta per uscire, ecco, il disco dei Clips.
Il disco dei Clips, siamo matti. Il più atteso degli ultimi 20 anni, credo, ragazzi.
Mi sono fatto di vedere le robe che avevo aggiunto, quindi...
Clips, raga. Lì c'è della fratellanza fatta bene. La fai tu la domanda difficile?
La faccio la domanda difficile? Vai. Allora la faccio a Lanzo, visto che tu sei già passato da noi.
Ti eri preparato la lista di canzoni?
Io ascolto talmente tanta roba che devo...
Una canzone non hip hop che andremo ad ascoltare adesso.
Beh, vabbè, dai, anche se iperfamosa.
Sì. Vai, diciamo, vai.
Part-time lover di Stevie Wonder.
Grande!
Ci sta.
Grazie mille, ragazzi, per essere
stati
con
noi.
Grazie mille
a voi.
Era Part-Time Lover di Stevie Wonder, una scelta comunque, posso dire.
Che hit.
Che hit, grande che hit. Lance.
Ma posso dire, sono proprio contento di chiudere la stagione con un ospite fresco, nel senso che non è mai stato dalle nostre parti, cosa sempre più rara, perché chiaramente...
È vero, ormai passano...
Ci sono passati tutti.
Tanti anni.
E cazzo, l'ho trovato in super forma.
Super forma, super preso bene.
Grande.
E un bellissimo progetto poi, Jack super. Di Fiori, Jack di Quadri, chissà poi.
Oh, siamo arrivati alla fine, ma proprio della stagione.
Esatto.
Vogliamo dirvi due cose. Una, seguiteci, ci sono tanti modi per farlo. A questo punto, chiaramente, vi ricordiamo i social, che sono i social di WH. Cercate WH su Instagram,
scritto per esteso,
bravo, vedo che sei preparato. Oppure seguiteci su YouTube e poi seguite Walk the Talk, il podcast Walk the Talk.
È vero, perché non so se podcast, avete notato, io e Matteo Villacci insieme al De Purista, esatto, abbiamo questo podcast dove invitiamo personaggi non del mondo rap a parlare di rap.
Penso un po', cioè siamo proprio monotematici, gente che è bellissimo perché voi ci sentite un'ora a settimana, poi vi gustate i podcast, ma non ci invitate fuori a cena perché vi asciughiamo.
È vero, c'è questo rischio.
È questa roba qua. Dai, torniamo. Oh, buona estate, raga, fate i bravi, non c'ho voglia di dilungarmi troppo, secondo me.
No, però seguiteci perché comunque d'estate usciremo con contenuti e interviste che non sono uscite ancora usciranno sul canale YouTube, su Instagram, TikTok, quindi seguiteci sempre.
Seguiteci, un saluto e una buona estate da Matteo Villacci.
E Cipo.
Ciao.
Danti. Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stan. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi paga, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H.